Cine Yang. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.
Cine Yang, benvenuti alla terza puntata del programma più fantamega galattico del mondo, perché è dedicato al cinema più fantamega galattico del mondo, cioè il cinema dei bambini. Sempre in compagnia di Michele Storelli e sempre in compagnia del critico cinematografico più fantamega galattico del mondo, e cioè Samuel Allegrini.
Grazie, benvenuti a tutti. Finalmente siamo arrivati a 3 episodi di Cine Yang, questo programma che parleremo sempre di cinema. Avevamo lasciato il nostro percorso negli anni 30.
Bene, sì, eravamo arrivati al 1939 ad un film bellissimo, Il Mago di Oz, per la regia di Victor Fleming, e avevamo accennato la scorsa volta che in quello stesso anno, il 1939, per la regia dello stesso autore, cioè Victor Fleming, esce anche un altro grandissimo capolavoro, forse il film più famoso della storia del cinema, cioè Via col vento. E quindi oggi finalmente parliamo di Via col vento.
Eh sì, però il problema è che io sì, lo voglio vedere. Il problema è che c'è mia mamma, ovvero Elisabetta Scassellati, che non vuole mai vederlo, perché quando ritornava a casa da scuola, principalmente la sera, insieme a mio nonno Pietro, che adesso non c'è più, ritornavano a casa e vedevano mia nonna, ovvero Maria Olimpia Pedana, insieme a Floriana, che adesso abita in una piccola stradetta vicino a casa mia, a guardarsi ogni notte Via col vento, principalmente se saranno divisti una ventina di volte. Perciò mio nonno diceva sempre: "Ardaglie che sarpiagne".
E in effetti è un film che fa molto piangere, la storia d'amore famosissima, quella fra Rossella O'Hara e Red Butler, sullo sfondo della guerra di secessione americana, un grande dramma, un grande melodramma d'amore che da generazioni e generazioni, dal 1939 fino al salotto di casa della nonna di Samuel, ha commosso e ha fatto piangere generazioni di persone. Anch'io devo dire che ogni tanto, quando passo in televisione, lo guardo, e beh, certo, dopo tutta quella epopea, tante vicende, tante storie che si intrecciano in questo bellissimo film, poi alla fine in effetti la lacrimuccia ci scappa sempre. E quindi tu, niente, non te l'hanno fatto mai vedere.
Eh sì,
mamma non te l'ha fatto mai vedere.
Eh sì, è vero. Questo film, c'è una piccola curiosità: quando hanno fatto una scena di l'incendio, hanno usato delle vecchie scenografie di vecchi film, principalmente anche la scenografia della porta di King Kong, il film del 1933 che avevamo parlato nella puntata scorsa.
Eh sì, perché nel film succedono tantissime cose. Siamo in Georgia, uno degli stati del sud degli Stati Uniti, guerra di secessione, nordisti contro sudisti, la città di Atlanta viene data alle fiamme, e questa grandissima scena che occupa una parte importantissima del film viene realizzata, come ha detto Samuel, con un grande incendio durante il quale intervennero, così dicono le cronache, anche i vigili del fuoco. Durante questa scena vennero dati alle fiamme tantissime scenografie di film precedenti per questa sequenza spettacolare.
Questo film vince l'Oscar per il miglior film, miglior regista, miglior attrice protagonista Vivien Leigh, miglior attrice non protagonista a un'attrice afroamericana,
la prima attrice afroamericana a vincere l'Oscar, Hattie McDaniel.
Poi altri Oscar che ha vinto è stato per il miglior montaggio, e miglior colonna sonora.
Non abbiamo detto che i protagonisti appunto di questo film sono Vivian Leigh e Clare Gable. Ci fu all'epoca, tanta era l'importanza e la risonanza di questo film, una vera e propria lotta all'ultimo sangue per aggiudicarsi il ruolo della protagonista di Rossella O'Hara. Parteciparono tutte le più grandi attrici dell'epoca, da Bette Davis a Paulette Goddard a tantissime altre. Alla fine la spuntò Vivian Leigh, che vinse l'Oscar, si riportò l'Oscar a casa e a tutte le altre attrici disse: tiè!
La strada dove finisce, senza piedi userò le mani, mani, fino alla pista che non esiste, la cavalcherò sui venti e gli uragani. Regina di periferia, con gli occhi della rabbia, dell'arcobaleno, che non conoscono la destinazione, che mi dicono buon viaggio là, c'ho drum, ti porterò, ti prenderò. La strada che non ha strisce sarà la rotta sotto questa luna, con i suoi problemi, con i suoi compromessi, e che ogni volta non ritrovi mai la stessa. E ci porterà, zingara, e ti porterò. Ti porterò nei posti dove c'è del buon vino, è festa, festa, fino a mattina. Sirena con due occhi grandi come la fame, balla, balla e poi lasciami qui. Senza piedi userò le mie mani e tutta l'arte di un equilibrista per trovare un altro mondo per noi due, noi due. E faccia a faccia con la porta della paura, senza lacci, senza cintura. Sirena con due occhi grandi come la fame, guarda, guarda, io sarò qua giù. Dove c'è del buon vino, è festa, festa, fino a mattina. Sirena con due occhi grandi come la fame, balla, balla e poi lasciami qui. Festa, fai festa, festa, fai festa, 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 nella tua testa.
dolce molto richiesto e semplice da realizzare. Iniziamo prendendo il burro e il tuorlo delle uova. Per farcirlo servono delle albicocche o, se preferite, delle fettine di ananas. E poi una semplice grattugiata di scorza di limone.
Ma sono tutti ingredienti di colore giallo.
Certo, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
Il Baratto, a Gualdo Tadino, amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
RT, un mondo di musica e di informazione.
You put me on a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest, yeah. But what if I trip? What if I fall? Then am I the monster? Just let me know. And what if I sin? And what if I break it? Then am I the monster, yeah. Just let me know, yeah.
I was 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Lifting me up, lifting me up, yeah. Tearing me down, tearing me down, yeah. I take responsibility for everything I've done, yeah. Holding it against me like you're the holy one, yeah. I had a chip on my shoulder, had to let it go. Unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go. And now I really wanna know. What if I trip?
Secondo spazio di Cine Young, sempre con Michele Storelli e Samuel Allegrini, ci siamo lasciati alle spalle il 1939 con due capolavori come Il Mago di Oz e Via col Vento, e adesso arriviamo finalmente agli anni 40, l'epoca d'oro di Hollywood.
Ovvero in questo periodo Hollywood passa un bel periodo, perché emergono grandi registi come Alfred Hitchcock, che non recensiamo i suoi film perché non sono per ragazzini e sono anche un po' troppo forti. Escono capolavori come Quarto Potere e Casablanca, che non sono tanto da ragazzini, perciò non li recensiamo. Gli Oscar si iniziano un po' a farsi notare. E
facciamo un bel balzo quindi negli anni 50. E invece negli anni 50 dobbiamo parlare di tantissimi film, perché Samuel, non so se sei d'accordo, ma possiamo definire gli anni 50 l'epoca dei mostri.
Infatti, in questi anni, verso nel 1953, esce un film che ha rivoluzionato la storia di Hollywood degli anni 50, Il risveglio del dinosauro. Questo film è diventato famoso per una scena all'inizio film in cui c'è una bomba atomica che esplode, che è diventato un meme. I meme sarebbero delle immagini che dovrebbero far ridere. Inoltre questo film ha fatto successo, un enorme successo, quindi in America uscirono una marea di film tutti basati sul risveglio del dinosauro.
Allora, questi film di cui parla Samuel, ecco, c'è una bella lista. 1954, forse il più famoso di tutti, Godzilla, ma anche Assalto alla Terra e un film che io adoro, Il mostro della Laguna Nera, con quel mostro un po' verdastro che esce dalle paludi del Brasile e che ha dato origine, ha dato ispirazione anche a un film recente come La forma dell'acqua. Poi 1955, Il mostro dei mari, 1956, L'invasione degli ultracorpi e anche Il pianeta proibito, e poi 1957, ecco, questi due film me li ha scritti Samuel. Non so dove li ha trovati. Parliamo della Mantide Assassina e Gli Scorpioni dell'Arizona. Non voglio nemmeno sapere di che cosa trattano, ma voglio sapere tante cose su Godzilla.
Questo film del 1954 è diretto da Eiichiro Honda, un regista giapponese, diventato famoso non solo per questo capolavoro della storia del cinema giapponese e anche di non solo, ma perché anche ha collaborato con molti film di uno dei registi più importanti degli anni 50, ovvero Akira Kurosawa, che in quegli anni aveva già fatto due capolavori, ovvero Rashomon e i Sette Samurai. Okay. La trama parla di Tokyo 9 anni dopo la tragica esplosione delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. Ultimamente a Tokyo alcuni pescherecci giapponesi affondano senza motivo. Il sindaco pensa che la causa si trovi all'isola di Odo, questa isola vicino al Giappone in cui nessun giapponese c'è mai andato. Quindi loro ci vanno e trovano questi indigeni che fanno una sorta di rituale contro un mostro dei mari di nome Godzilla. Ma poi questi giapponesi andavano sopra una collina ed ecco che il mostro atomico si fece vedere per la prima volta nel film. La notte dopo si vede Godzilla emergere dall'acqua di Tokyo e quindi distruggere tutta la città. Tokyo non riuscì a salvare la città, cercò in tutti i modi, l'armeria, tutto quanto venne inviato per sconfiggere Godzilla, ma niente è potuto. Finché uno scienziato di nome Dottor Serizawa si sacrificò la sua vita per distruggere Godzilla definitivamente con una bomba chiamata Oxygen Destroyer, che in particolar modo distrugge le cellule dell'ossigeno, e quindi Godzilla fu sconfitto del tutto.
E vabbè, sempre sui mostri andiamo a finire. Quindi, dopo King Kong, sto scimmione immenso che aveva devastato New York, adesso Godzilla, com'è fatto? Chi è Godzilla?
È una lucertola gigante, che all'inizio è una semplice lucertola, mutata dalle radiazioni buttate dalla bomba atomica di Hiroshima del 6 agosto del 1945. Perché Godzilla attacca Tokyo? L'attacca perché si vuole vendicare degli umani che l'avevano quasi ucciso. Però lui è riuscito ad assorbire le radiazioni ed è divenuto una lucertola mutante che spara un fiato atomico dalla bocca che manco fosse il suo alito.
Ecco, e con il fiato atomico ci risentiamo tra poco. You're such a big star to me. You're everything I wanna be. But you're stuck in a hole. And I want you to get out. I don't know what there is to see, but I know it's time for you to leave. We're all just pushing along, trying to figure it out. Out, out, out. All your anticipation pulls you down. When you can have it all, you can have it all. It's not good for your health. I know that you can change. So clear.
have to open your eyes. You might just get a big surprise, and it may feel good. And you might want to smile, smile, smile. Oh, don't you let your demons pull you down, 'cause you can have it all. You can have it all.
È tempo di scegliere il tuo futuro. Se cerchi competenza, qualità, innovazione, scegli l'Istituto Superiore Casimiri di Gualdo Tadino. Liceo scientifico, liceo linguistico, liceo scienze applicate, istituto tecnico, grafica e comunicazione, servizi per la sanità e l'assistenza sociale. E da quest'anno una importante novità, liceo scientifico Cambridge. Vieni a trovarci per saperne di più. Ti aspettiamo ai nostri Open Day, sabato 21 gennaio dalle 17 alle 19.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere. Tutta da vivere. Sei su RT.
Shadow. just a couple, but somehow gets to you. But I won't take the mansion, I swear you'll experience that Sunday. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Kind of invisible, you don't sense my stay. Not really hiding, not like a shadow.
Allora, Gina Young, la cosa si stava facendo interessante perché stavamo parlando di fiato atomico. Il fiato atomico in questione è quello di Godzilla.
Inoltre, questo film è diventato famoso per gli effetti speciali, perché a differenza di King Kong e il mondo perduto, non erano degli animatronics, ma avevano preso una persona a caso, Audo Nikashima, hanno messo nel costume di Godzilla e l'avevano fatto muovere distruggendo i vari modellini della città.
Cioè, avevano fatto dei modellini, poi arriva sto tizio che si chiama come?
Audo Nikashima.
E con i piedoni di Godzilla butta giù tutte ste scatolette, tutti i modellini che avevano fatto. Quanto ci avevano speso di effetti speciali non lo sappiamo, però il risultato è comunque bello interessante.
Inoltre questo film ha avuto un sacco di reboot, tra cui uno del 1984 che ha fatto un discreto successo, ma poi si passa al trash assurdo con il Godzilla del 1998 diretto dal regista disaster movie Roland Emmerich. Il risultato è stato una cagata pazzesca, infatti stroncato dalla critica, venne odiato da tutti. Poi l'anno dopo scappò un altro reboot di Godzilla giapponese. Poi nel 2014 il regista Gareth Edwards cercò di fare il secondo tentativo di fare un film decente di Godzilla, però americano. Fece Godzilla del 2014 e riuscì e fece successo.
Senti Samuel, per quelli come tua mamma che non sanno che cos'è un reboot, vogliamo spiegare che cos'è? È un film ributtante? No.
Il reboot è un film, cioè quando esce un film fa tanto successo, ma poi ci sono delle persone che cercano di rifarlo. Godzilla è il perfetto esempio di reboot, con oltre 4 reboot, 2 giapponesi e 2 americani.
Ma quando era stata fatta la prima versione, no, di Godzilla nel 1956, c'era stato un problema con la versione americana. Che cosa era successo?
Praticamente questo film è stato creato non per fare divertire la gente con sto mostro, ma per una denuncia nucleare a causa di test nucleari e, come abbiamo già citato, le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. Inoltre, la versione americana l'hanno cercato di non farla scherzosa, perché i giapponesi volevano insultare gli americani, perché dice: sono stati loro a distruggere il nostro paese, toh, gli facciamo sto film. E gli americani non volevano che Godzilla facesse capire alle persone che sono stati il governo americano a buttare le bombe atomiche. Perciò adesso non una parodia scherzosa di questo mostro che va a Tokyo, distrugge tutto, con in più un altro personaggio che pare che sia interpretato da Marlon Brando, quello del Padrino.
Quindi i giapponesi volevano fare un film politico di denuncia contro l'uso delle bombe atomiche e contro gli americani che le avevano sganciate. Gli americani cercano di fare un po' quelli, adesso ci penso io, la buttiamo sullo scherzo, e fanno una versione scherzosa, ho capito bene?
Sì, e infatti fu un flop in America, invece in Italia pare che ha fatto successo.
Io però ho un sospetto che il peso massimo, il campione degli americani, cioè King Kong, prima o poi abbia incontrato il peso massimo, il campione dei giapponesi, cioè Godzilla, è così?
Sì, infatti nel 1962 Ishiro Honda, lo stesso regista del primo capolavoro storico Godzilla, fece un film chiamato King Kong vs Godzilla, ovvero il primo film crossover con King Kong e Godzilla. Da noi italiani venne chiamato Il Trionfo di King Kong. Invece il titolo originale King Kong vs Godzilla è stato usato per un film per un altro campione di pesi massimi giapponesi, Gamera. Poi nel 2021 uscì nel 2021 Godzilla vs Kong, un film della però l'ultimo film della saga del MonsterVerse, questa saga che cerca di far riprendere in gioco Godzilla e King Kong. Infatti questo crossover fece più successo rispetto al film del 1962.
Vabbè, come va a finire King Kong Godzilla 1-1, palla al centro?
Sì, perché nella versione giapponese Honda vince non il campione di pesi massimi Godzilla, no, vince King Kong, i pesi massimi degli americani. Invece nella versione americana di questa opera, questo crossover, vince non il peso massimo degli americani, ovvero King Kong, ma vince il Godzilla.
Minerali non sono tutti uguali, per questo ho scelto Rocchetta, la mia acqua di bellezza. Giorno dopo giorno Rocchetta mi depura da tossine e liquidi in eccesso, facendomi fare tanta plin plin. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori.
Uno stile di vita corretto e acqua Rocchetta, ecco il segreto della mia linea.
Presso Enzo Shoes a Padule di Gubbio c'è il fuori tutto, con i saldi di fine stagione, migliaia di affari a prezzi incredibili su calzature uomo, donna, bambino, calzature sportive, pelletteria, con sconti fino al 60%.
Il risparmio passa da Enzo Shoes a Padule di Gubbio, con i grandi saldi di fine stagione. E ricorda, chi primo arriva, meglio sceglie.
Buongiorno dalla redazione sportiva, apriamo con il calcio. L'Inter batte 3-0 il Milan e alza la Supercoppa italiana, acuendo la crisi dei rossoneri che hanno iniziato malissimo il 2023. Nella cornice del King Fahd International Stadium di Riyadh non c'è partita. I nerazzurri vanno avanti di 2 gol con Di Marco e Dzeko nell'arco di 11 minuti. Controllano la reazione degli avversari e al 77esimo chiudono ogni discorso con uno splendido esterno destro di Lautaro Martinez. Sorride Inzaghi, il re delle Supercoppe, ne ha già in bacheca 4 e in finale ha sempre vinto. Sentiamo le sue parole dopo il match.
Siamo stati bravissimi ragazzi a interpretare una partita perfetta, siamo sempre stati lucidi, compatti e vinciamo una coppa importantissima, era il secondo obiettivo stagionale, il primo era gli ottavi di Champions. Allenatore, è un piacere vedere giocare una squadra così.
Tempo di Coppa Italia, oggi si torna in campo per la parte conclusiva del programma relativo agli ottavi di finale. 3 le partite in agenda, Atalanta-Spezia alle 15, Lazio-Bologna alle 18 e Juventus-Monza alle 21. I bianconeri sono chiamati al riscatto dopo la batosta di Napoli in campionato. Allegri squalificato, lascerà la panchina al suo vice Marco Landucci. Ampio spazio al turnover e ai giovani con Miretti e Fagioli di nuovo protagonisti e Kin rilanciato in attacco. Palladino si affiderà a Gitkier, l'uomo decisivo nella storica vittoria in campionato sui bianconeri. Siamo al tennis, Camilla Giorgi stacca il pass per il terzo turno degli Australian Open. La 31enne di Macerata ha battuto in 2 set la slovacca Smildova, numero 105 al mondo. 6-4-6-3 il punteggio finale in 1 ora e 31 minuti. L'azzurra si qualifica così al terzo turno dell'Open di Australia per la 5ª volta in carriera, suo miglior risultato nel torneo. Sabato sfiderà la vincente del match tra Claire Liu e Belinda Bencic per un posto negli ottavi di finale. In campo Lucrezia Stefanini contro Varvara Graceva. Arrivano intanto brutte notizie per Rafa Nadal. Dopo l'eliminazione al secondo turno degli Australian Open, lo spagnolo si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di secondo grado al muscolo iliopsoas della gamba sinistra. Come comunicato dallo stesso spagnolo sui social, il tempo di recupero è stimato dalle 6 alle 8 settimane. Se questa tempistica verrà rispettata, Nadal salterà i tornei di febbraio e potrebbe dare forfè anche per i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, tornando in campo per la stagione su terra rossa, la sua preferita. E per ora è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
Su RT si accende la mattina, dal lunedì al venerdì alle 8:10 ti aspetta il Fritz in the Morning, non mancare.
Buongiorno. RT, dal 1975 insieme a te. RT, la nostra storia, la tua storia. Know, baby,
questo secolo finisce 10 anni prima. Il 2000 ha perso la sua buona novella. Ci resta solo novella 2000. Ma vedremo ugualmente le stelle da vicino. Perché i paparazzi hanno tutti figli missili.
Chi m'ha visto non gli venga in mente aiuto di chiamare la mia conduttrice, aio. Quella astuta scimmia oscura che si dice di ricami e trame dell'Oriente, aio. E m'ha fatto uscire dalla frasca, io, con un colpo di cannone, aio. Tutto nudo e la bandiera bianca in tasca, a strapparmi la mia confessione, aio, aio.
Aveva una sfondiglia e stava lì,
cucaio. Vecchia volpe grigia, aio. E mi ha chiesto che cos'hai nella valigia. Con quel ciglio in sudato ganiere, aio. Io portavo via di contrabbando, aio. La mia anima in pena, aio. Quando mi ha intimato al dove stai andando, vado a vivere in una balena, aio.
Ti sei presente all'appello, ma
cucaio.
Sembrava un po' assente.
Forse chiuso il bagno.
girasse da una parte a io e se andasse via da sotto il letto a io, pronto a cogliermi in flagrante crimine d'affetto, a cercarmi di vedere le carte a io, e la rossa russa mossa io distratta a io, il cavallo oltre la torre a io, e la sua regina nera dato un atto al mio re che ancora se ne corre a io, a io.
Ultimo spazio di Cine Young, abbiamo assistito a un match epico, quello fra King Kong e Godzilla. Adesso ci dobbiamo un po' rilassare. Io direi di andare a fare una gita, una scampagnata sulle montagne austriache. Ci andiamo da soli? No, ci andiamo tutti insieme appassionatamente.
Film del 1965 diretto da Robert Wiss, che fece successo, vince anche alcuni premi Oscar tipo il miglior film, miglior regia, miglior montaggio e miglior colonna sonora. Inoltre questo film parla di Maria, questa suora che un giorno venne ingaggiata come badante a 7 bambini di un colonnello che deve andare a quello nella prima guerra mondiale, e quindi lei deve badare a questi figli. Il problema è che questi 7 figli cercano in tutti i modi di buttarla fuori dai piedi.
Eh sì, la protagonista è Julie Andrews, che si era già fatta notare per un altro ruolo importantissimo, quello di Mary Poppins, e qui torna a cantare, a cinguettare delle canzoni che sono diventate molto famose, infatti vinsero il premio Oscar, come ci ha ricordato poco fa Samuel. E sì, le tentano di tutte questi 7 ragazzi pestiferi, figli del colonnello Von Trapp, cercano di buttarla fuori dai piedi, ma lei è una ragazza molto tenace e soprattutto si affeziona prestissimo a questi 7 ragazzi e anche un po' al loro papà. ma l'ambientazione nelle valli alpine, nelle valli dell'Austria, non è casuale, perché siamo negli anni a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale, quando l'Europa assiste impotente all'avvento del nazismo, e il colonnello von Trapp viene richiamato alle armi, viene chiamato a guidare l'esercito, a guidare i soldati nazisti, ma lui si rifiuta. Da qui comincia quella che pensavamo fosse soltanto una storia d'amore, no? Tra la protagonista Maria e questo padre di famiglia con 7 ragazzini. Questa storia d'amore si trasforma ancora una volta in una storia di uno spessore molto più grande. Ci sono i nazisti cattivi e la famiglia si coalizza, si stringe attorno al papà per cercare di sfuggire alla follia nazista, e alla fine ce la faranno.
Inoltre questo film è anche un musical, ovvero dove i personaggi cantano per tutto il film. Infatti il regista Robert Wise non solo fece questo film musical, ma anche un altro film diretto 4 anni prima di Tutti insieme appassionatamente, chiamato West Side Story, basato sull'omonimo musical. Anche questo nel 2021 esce un'altra versione, però non diretta da Robert Wise perché ci ha lasciato, ma da il regista più per ora, ovvero Steven Spielberg. Ma di Steven Spielberg ne parleremo in un'altra puntata di Cine Young.
Anche oggi abbiamo fatto un bel bottino di storie, una storia di mostri come sempre, ma anche due bellissime storie d'amore ambientate però in due periodi di guerra. Questa puntata su Via col Vento e Tutti insieme appassionatamente sarà piaciuta a nonna Olimpia?
Non lo so, però se arriverà a casa sua e la vedrà piangere vuol dire che gli è piaciuta. Vi ricordiamo che queste puntate di Cine Young, anche questa, le potete tutte riascoltare su RT Smart.
E siamo arrivati al momento dei saluti. Ci rivediamo, ci risentiamo la prossima settimana
con nuovi film, nuovi capolavori e molto altro.